Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside, I've got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell.
Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento negli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 814 e parleremo dell'apertura, anzi della riapertura, della caccia. Parleremo di balene, di squali e dei gravi danni arrecati dall'industria del turismo alla vita animale, nei mari e negli oceani. Parleremo della triste sorte del pangolino, un animale del quale si parlò molto al tempo della pandemia. La cura della colonna sonora e la ricetta della settimana sono di Gabriele Palloni. Sono tornate a parlare le doppiette, se possibile con rinnovata arroganza, dato il vento politico più che favorevole alla loro causa. Ancora una volta, il primo settembre scorso, ben 16 regioni su 20 hanno concesso ai cacciatori la cosiddetta preapertura, cioè un anticipo di ben 3 settimane della facoltà di sparare, in deroga ai calendari venatori ufficiali. È una pratica questa, un malcostume, di cui non è difficile identificare la ratio. La lobby dei cacciatori in politica è giudicata ben più interessante dei gruppi militanti animalisti, i soli che difendono gli animali finiti nel mirino delle doppiette. E così ogni anno i presidenti di regione di ogni colore politico concedono ai cacciatori un supplemento di giorni con facoltà di uccidere. Anche quest'anno certamente si è alzata una protesta dal mondo animalista e ambientalista, con una particolarità, e cioè il fatto che stiamo vivendo una fase politica nuova, anche sul fronte delle tutele ambientali e della fauna, che sono in continua riduzione. In nome dell'ideologia del fare e di una vecchia concezione dello sviluppo che sono propri delle destre di governo. In aggiunta, è in discussione in Parlamento, con altissime probabilità di approvazione in tempi brevi, una riforma della legge sulla caccia, che va addirittura oltre le richieste e le speranze espresse negli anni scorsi dalle associazioni venatorie. Una riforma estremista, potremmo dire, che ha creato disagio perfino in alcune associazioni venatorie, per esempio in Arcicaccia, come ha fatto notare la nostra Camilla Lattanzi in un'ampia inchiesta pubblicata sul sito altreeconomia.it. Un'inchiesta che vi invitiamo a leggere. La polemica di questi giorni ha come protagonista un'esponente politica, fatto in apparenza curioso, ma tipico in fondo della politica italiana, che fa parte della maggioranza di destra che sostiene il governo Meloni e il suo ministro Francesco Lollobrigida, forse il più filovenatorio dei ministri dell'agricoltura degli ultimi decenni. Michela Vittoria Brambilla, la deputata di cui parliamo, a dispetto di ciò è andata all'attacco sulle preaperture, parlando sia come presidente dell'associazione animalista Leida, sia come presidente dell'intergruppo parlamentare per i diritti degli animali. Il rito della caccia, ha detto Brambilla, è barbaro, crudele e anacronistico. Costerà la vita a milioni e milioni di uccelli e di altri animali. Poco importa, ha detto ancora, che il territorio sia devastato da alluvioni e incendi, quest'anno ben 55.000, e che l'Unione Europea, sulla scorta del buonsenso e della scienza, vieti la caccia nella fase della riproduzione. Le lobby venatorie spadroneggiano e le regioni si adeguano. Brambilla nel suo intervento è entrata anche nel dettaglio. Sarà l'inferno, ha sottolineato, per 15 specie di uccelli dichiarate cacciabili in preapertura, compresa la tortora selvatica in Sicilia, nonostante la richiesta di moratoria avanzata dall'Unione Europea, e il colombaccio, di cui anche l'ISPRA ha rilevato il forte declino. Alcune regioni, piegate dalle pressioni delle categorie interessate, hanno deciso di sacrificare il patrimonio faunistico di tutti per assecondare il divertimento e gli interessi di pochi. Secondo Brambilla, le regioni stanno violando la direttiva Uccelli e si sono messe in contrasto con la legge che porta il suo nome, la legge Brambilla, che riconosce gli animali come esseri senzienti, portatori di diritti. Ancora, le regioni, secondo la deputata, stanno distruggendo il lavoro di chi, a diverso titolo, difende la biodiversità, uno dei tesori del nostro paese. Molto forte dunque l'attacco di Michela Vittorio Brambilla, e puntuta, ma non stizzita, è stata la reazione di Federcaccia, uno dei gruppi più radicali del mondo venatorio, il quale può permettersi di replicare sapendo d'essere la parte vincente, protetta dal governo, che pure ha il sostegno in Parlamento della stessa Brambilla e del suo gruppo politico, Noi Moderati. Dunque Massimo Buconi, presidente di Federcaccia, ha curiosamente preso la difesa delle regioni, precisando che non ci sono state violazioni delle normative europee, per poi contestare a Brambilla di aver enunciato, come al solito, fra virgolette, verità assolute e incontrovertibili che non concedono alcuna possibilità di dissentire. Vorrei invece ricordare all'onorevole Brambilla, ha detto Buconi, che quanto da lei espresso, oltre a essere solo una opinione personale, certamente legittima, ma peraltro condivisa da molte meno persone di quanto non creda o voglia far credere, Brambilla dunque mostra anche una buona dose di mancanza di rispetto istituzionale nei confronti delle regioni, considerandole al servizio di interessi di una categoria. Un'opinione, dice Buconi, anche questa personale, ancora più grave, perché proviene da un deputato. Su quest'ultimo punto, il cedimento delle regioni agli interessi di una unica categoria, forse la lingua di Buconi tocca il dente che duole. In un quadro che Daniele Caserta, responsabile degli affari legali istituzionali del WWF Italia, definisce come il peggiore attacco mai sferrato alla fauna selvatica in Italia, figlio di un disegno chiaro, capovolgere i valori in gioco, inclusi quelli costituzionali, e passare da un approccio fondato sulla tutela e sulla conservazione delle ricchezze naturali a uno basato sulla loro mercificazione o sulla visione di una natura ostile da contenere con brutalità. Nasce da questo approccio, secondo Caserta, l'adozione di una serie di misure volte a dare carta bianca alla lobby di cacciatori e armieri, annullando le prerogative del mondo scientifico e ambientalista. Il disegno di legge sulla caccia in discussione in Parlamento, conclude il rappresentante di WWF Italia, è quindi solo l'atto conclusivo di questa strategia. Un testo gravissimo nella sua prima formulazione e reso ancora più grave dagli emendamenti presentati dalle forze di maggioranza.
Guardami volteggiare prima di sparare. Non sarà la morte, semmai la tua mano esiterà una vita alla vita. che tu volerai se sparare.
Insomma, il caso politico c'è tutto. Manca però nel paese un dibattito pubblico, sul piano politico appunto e culturale, all'altezza della trasformazione in atto. Del resto, quale sia sul tema l'opinione corrente, il pensiero potremmo dire ben pensante, anche in ambienti che si credono progressisti, è piuttosto noto, in un misto di sufficienza e di ignavia. Secondo un istinto conservatore, che può essere ben rappresentato dalla risposta data a una lettrice da Francesco Merlo, titolare sul quotidiano La Repubblica, della rubrica di dialogo con i lettori. Una lettrice, Lisetta Amabile di Varese, scriveva così a Merlo: «Caro Merlo, sembra un argomento marginale, ma anche nella riapertura della caccia c'è, come segno dei tempi, la destra che avanza. Neppure la sinistra purtroppo la vorrebbe abolire, ma con la destra al potere si spara di più, anche alle specie a rischio. Vergogna». Questa la risposta di Merlo. I cacciatori non sono di destra. Per esempio in Toscana ne conosco tantissimi di sinistra. E le dico di più, qualcuno è persino vegetariano. Mi è già capitato di scrivere che io cerco di non uccidere neppure gli insetti, ma non mi sento il sale della terra e dunque convivo felicemente anche con i cacciatori, che non sono i fanatici della libera sparata, ma un impasto consapevole di retorica arcaica e di ecologia. E spesso chi li caccia ama gli animali più di chi li alleva, in condizioni di estrema sofferenza, per mangiarli. Penso che un giorno, troppo lontano, i nostri nipoti, o forse i nostri pronipoti, diranno con meraviglia: pensate, i nostri nonni o bisnonni li ammazzavano per mangiarli. Insomma, nelle stanze del potere e del potere mediatico che lo circonda, il pensiero corrente è più o meno questo.
Ben ben.
L'Islanda negli ultimi anni è diventata un'importante meta turistica grazie alla sua insolita conformazione, alla sua collocazione geografica, ai fenomeni naturali ai quali è possibile assistere durante un soggiorno. E tuttavia, frequentando l'Islanda, possono esserci anche delle sorprese inattese e non proprio piacevoli, perché quel paese, facendosi beffe delle convenzioni internazionali, in nome di un deprecabile sovranismo tradizionalista, e fra i pochi che ancora consentono la caccia alle balene. Gli altri sono Norvegia e Giappone. In verità quest'anno la stagione di caccia alle balene è stata annullata, ma non per ragioni di tutela animale o ambientale, bensì perché i conti non sarebbero tornati alle imprese baleniere, alle prese con difficoltà di mercato, soprattutto sulla piazza giapponese, la più importante del mondo, dove i consumi di carne di balena sono in calo. Sì, perché in Islanda la carne di balena in realtà non è granché apprezzata. Meno del 2% degli islandesi ne consuma e semmai è promossa come cibo tipico del paese a uso e soprattutto consumo dei turisti. È il fenomeno ben noto dell'invenzione della tradizione, lo stesso che porta a organizzare feste in costumi tradizionali, che nessuno nella realtà indossa mai, per ravvivare eventi e feste nelle località turistiche. Comunque sia, a protezione delle balene e col fine di non incoraggiare un mercato per fortuna in declino, Human World for Animals e altre organizzazioni islandesi per la protezione degli animali hanno invitato con uno specifico messaggio gli oltre 90.000 turisti italiani che ogni anno visitano l'Islanda a non consumare carne di balena durante le vacanze, scegliendo piuttosto di ammirare le balene vive e libere in mare. La campagna si chiama For the Love of Iceland e punta a salvare le balene, incoraggiando i visitatori a scoprirle attraverso un turismo responsabile, invece che a tavola. Gli italiani rappresentano il settimo gruppo più numeroso di visitatori stranieri in Islanda e sono tutti potenziali consumatori di carne di balena, che magari viene mangiata facendosi influenzare dal fuorviante messaggio che si tratti di un cibo tradizionale del posto. Così l'iniziativa delle associazioni animaliste avverte i turisti che mangiare carne di balena non fa parte della cultura islandese e li esorta a disertare i ristoranti che la servono. Come ha detto Martina Pluda, direttrice di Human World for Animals Italia, abbracciare la cultura islandese significa promuovere la tutela dell'incredibile biodiversità locale, che per gli abitanti dell'isola rappresenta un tesoro dal valore inestimabile. I turisti italiani dovrebbero contribuire a salvare le balene, scegliendo attività rispettose del loro benessere, senza favorire l'uccisione di questi giganti dell'oceano.
Ti porterò sopra la mia schiena, sopra una montagna, sopra un'altalena, con la luna piena, con la pancia piena, come una balena. Ti porterò sopra la mia schiena, sopra una montagna, sopra un'altalena. Ti porterò sopra la mia schiena, sopra una montagna, sopra un'altalena. Ti porterò sopra la mia schiena, 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 sopra la mia
Quanto sia sempre più dura e pericolosa la vita degli animali marini nei propri habitat, attraversati e letteralmente consumati dall'industria del turismo, oltre che dalle rotte marittime commerciali, è dimostrato da una rilevazione fatta in Indonesia nell'ambito delle OSI protette. In questi luoghi, che quindi godono di tutele speciali, quasi l'80% degli squali balena ha tagli e cicatrici causati dalle imbarcazioni, che sono spesso quelle usate per le osservazioni turistiche. È una percentuale altissima. A segnalare il problema è lo studio guidato da Eti Setiawan dell'istituto indonesiano Erasmus Branch. Gli squali balena sono i pesci più grandi del pianeta, ma la loro popolazione si è ridotta di oltre il 50% in tutto il mondo, rispetto a 75 anni fa, motivo per cui sono stati inseriti nella lista delle specie minacciate a rischio di estinzione. La ricerca di cui stiamo parlando è stata condotta nella regione della Papua Occidentale e dall'osservazione risulta che cicatrici e lesioni sono dovute principalmente a cause antropiche, cioè collisioni con i bagan, le tradizionali piattaforme da pesca con reti di sollevamento, e con imbarcazioni per l'osservazione da parte dei turisti degli squali balena. Lo studio ha anche evidenziato che ad avvicinarsi solitamente alle imbarcazioni, attirati dal cibo offerto, sono i giovani maschi, mentre sono più restie le femmine, con i maschi adulti che si avvicinano molto raramente perché tendono a vivere lontano dalle coste e in acque profonde. Secondo gli autori della ricerca, gran parte delle lesioni non sono gravi, ma incidono certamente sulla salute degli squali balena e forse basterebbero degli accorgimenti sul profilo delle imbarcazioni, sulle loro caratteristiche tecniche, per ridurre il rischio di tagli e ferite. Misure che però al momento non sono state prese in considerazione. E resta il fatto che il turismo si conferma sempre più come un'industria pesante e andrebbe perciò sottoposto a limitazioni e regolamentazioni ben più stringenti di quanto non sia attualmente.
Sometime can't stop staring at those ocean eyes, burning cities.
I giorni del Covid, con la paura, l'isolamento, la sensazione di un mondo in profondo cambiamento, e non un cambiamento in meglio, li ricordiamo poco, tendiamo anzi a rimuovere lo stato d'animo di quel periodo, che pure è ancora molto vicino a noi. La rimozione naturalmente non modifica la sostanza delle cose, cioè il fatto che viviamo in un pianeta in precario equilibrio ecologico e sempre soggetto alla possibile esplosione di nuove pandemie, visto che nulla si è fatto per ridurre i rischi, pur sapendo che all'origine di tutto c'è l'eccessiva pressione delle attività umane sul resto del vivente. Il salto di specie del virus, come sappiamo, ha a che fare con un'eccessiva vicinanza, una promiscuità fra esseri umani e animali selvatici dovuta all'invasività della specie umana. È paradossale allora che a fare le spese di quanto accaduto sia un animale, individuato a suo tempo come responsabile della diffusione del virus. Parliamo del pangolino, l'animale sospettato di avere trasmesso il virus del Covid-19. In particolare avrebbe fatto da ospite intermedio del virus, originariamente presente nei pipistrelli, virus che sarebbe passato all'uomo in un mercato cinese, dove vengono venduti animali di tutti i tipi, sia morti che vivi, in una situazione di promiscuità estremamente pericolosa. Il problema, è ovvio dirlo, sono i mercati e le condotte umane, la cattura e la macellazione di animali selvatici, ma si è preferito puntare il dito contro il pangolino, lasciando tutto come prima. E oggi il pangolino è anche a forte rischio di estinzione. La causa della netta diminuzione della popolazione è il suo commercio illegale, che rimane diffuso e altamente organizzato. Nemmeno la pandemia da Covid ha spinto a chiudere quei mercati, a lavorare seriamente per impedire questo commercio. I pangolini in realtà sono considerati specie completamente protette in quasi tutti i paesi e sono nell'elenco degli animali con il più alto grado di protezione. Quindi il loro commercio sulla carta è strettamente regolamentato e limitato a situazioni molto specifiche. Non risulta però che siano state prese iniziative concrete per rendere reale questo divieto, per attuare sul serio queste norme. Tant'è che fra il 2016 e il 2024 i sequestri di prodotti derivati dal pangolino hanno interessato oltre 500.000 di pangolini in 75 paesi, lungo 178 rotte commerciali, con le squame di pangolino che rappresentano il 99% delle parti confiscate, come rilevato da un rapporto dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. La Cina è uno dei principali paesi di destinazione dei prodotti derivati dal pangolino. L'estinzione del pangolino sta dunque avvenendo per la coincidenza di due fenomeni che corrono in parallelo. Da una parte il traffico internazionale di prodotti ottenuti con le squame di pangolino e poi la permanenza di una domanda locale di carne di pangolino e di altri prodotti in molti paesi, a cominciare dalla Cina. Molti di noi pensavano e speravano che la lezione del Covid, che il terribile periodo della pandemia con il mondo fermo e tutti i meccanismi economici inceppati, fosse il momento per avviare un ripensamento, una correzione di rotta, un cambiamento anche radicale dei modi di produrre, di consumare, di vivere. Niente di tutto questo è avvenuto, ma oggi colpisce che non sia stato possibile attuare nemmeno misure di portata minore, come l'effettivo freno alla caccia al pangolino, una misura sicuramente possibile se i governi davvero lo volessero. Tutto sta tragicamente continuando come prima. E niente lascia pensare che il rischio di una nuova disastrosa pandemia sia davvero scongiurato, come siamo portati, più o meno consapevolmente, a pensare. Abbiamo chiesto a Gabriele Palloni, il nostro tosco vegan chef, autore di vari libri di cucina, l'ultimo dei quali è Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, di pensare una ricetta che faccia riferimento a quel periodo così particolare della pandemia.
Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. La pandemia ci ha lasciato sicuramente vari ricordi e fra i tanti, come dimenticare la folle corsa al lievito di birra. Improvvisamente tutti diventati maestri fornai. Ora che il lievito non costa più quanto il tartufo, possiamo cimentarci nella ricetta della schiacciata toscana con l'olio. Gli ingredienti sono 500 g di farina tipo 0, 300 ml di acqua tiepida, 5 g di lievito di birra fresco, 10 g di sale, un cucchiaino di zucchero, 50 ml di olio extravergine di oliva e sale grosso. Sciogliete il lievito di birra fresco in poca acqua tiepida e lo zucchero per attivare la lievitazione. Disponete la farina a fontana e al centro versate il lievito. Impastate incorporando tutta la rimanente acqua. Successivamente unite l'olio e il sale fino ad ottenere un impasto liscio ed elastico. Lasciate riposare all'interno di un contenitore spennellato di olio, coprendo con un canovaccio umido in un luogo tiepido per circa 2 ore o fino al raddoppio del volume. Trascorso il tempo necessario, recuperate l'impasto e stendetelo con le mani su una teglia oleata, cercando di ottenere uno spessore di circa 1 cm. Ungete generosamente la superficie della schiacciata con altro olio extravergine e infine distribuite il sale grosso. Infornate a 220 gradi per circa 20 o 25 minuti, fino a quando la superficie sarà ben dorata e croccante.
Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Zenone Sovilla, Gianluca Masala, Anna Granata, Gianni Ferrarotti, Gabriele Palloni e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.